uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno, eccoci qua, sorpresa, sono tornato, però non sono solo per fortuna, perché con me c'è Angela Prudenzi. Buongiorno, buon lunedì.
Buongiorno, sorpresissima.
Sei contenta che ci sono io?
Ma certo che
devi
sono
dire
contenta.
Di sì per forza, anche perché dobbiamo stare insieme
contenta.
Tutta la settimana, sì.
Ma no, guarda, allora io ero già felice, ho passato un weekend veramente rilassata, tranquilla, perché ero andata a dormire venerdì con un certo magone, perché mi stavo domandando che fine avessero fatto i cani di Lady Gaga, perché sai che erano stati rapiti, no?
Certo.
E il povero, ecco, il povero dog sitter, che non è un dog sitter perché viene chiamato dog walker, perché probabilmente c'è una distinzione, ma non la voglio sapere.
Sì, lo porta solo a camminare,
evidentemente, sì. E i poveri Koji e Gustav erano stati rapiti. Invece sono stati restituiti all'amata mamma umana Lady Gaga, non a lei in persona, perché Lady Gaga
è a Roma,
come
sappiamo.
Sai, è a Roma,
certo.
Ecco.
L'hai vista?
Sta girando, no, non l'ho vista, sta girando il film di Scott ispirato
Gucci.
Alla sì, esatto, alla famiglia Gucci, con omicidio annesso.
Infatti.
E lei è stata vista passeggiare per le strade di Roma sobriamente vestita di un abito maculato, monospalla, insomma, da par suo. Vabbè, adesso
perché poi lei fa la Reggiani, l'assassina, proprio, vero?
Sì,
proprio la vedova.
Sì. Io ce la vedo, però è stupenda.
Sì. Quindi li hanno trovati e non dovrà pagare i 500.000 dollari che aveva promesso.
No, e qui ti sbagli, perché lei nell'annuncio che aveva fatto diceva chiaramente chi riporterà i cani, io non farò domande, cioè se siete voi che l'avete preso basta me lo riportiate e finisce qua la questione, ma anche avrà diritto ai soldi chi darà notizie oppure sarà in grado di portarli, come ha fatto questa signora che pare li abbia trovati, forse si sono sbarazzati dei due pargoletti perché cominciavano a diventare scottanti, come dire,
certo.
Pietre che scottano, come si dice in gergo.
Per cui questa stava passeggiando e ha visto due cani e ha capito che erano loro, li ha portati. Pensa che fortuna, cioè.
No, ma che dici?
A proposito di case hollywoodiane, non so se hai visto il video, l'intervista di James Corden al Prince Harry, che è stata pubblicata sui social, molto divertente.
L'ho vista.
E sono anche andati nella casa dove era stata girata Il Principe di Bel-Air. È molto divertente, devo dire, è dotato di senso dell'umorismo e ha detto anche delle cose intelligenti, secondo me, Prince Harry.
Sì, infatti me lo aspettavo un pochino meno brillante, invece l'ho trovato divertente, autironico.
Molto
autoironico. Vabbè, insomma, è stata una mezz'oretta passata in buona compagnia.
E hai sentito che ha fatto anche un commento su The Crown, che ha detto che in realtà
dice
fiction, però mi dà meno fastidio di altri articoli.
Sì, come ha anche detto da chi vorrebbe essere interpretato nella sua versione adulta in futuro.
Oddio, non mi ricordo chi era.
Da Daniel Lewis,
quello rosso.
Da lui. L'attore di Homeland.
Infatti. Va bene, allora noi iniziamo il nostro appuntamento. Per chi non lo sapesse o non avesse seguito la scorsa settimana, Angela è qui, ma Chiara e Angelo sono impegnati con la Berlinale, per cui parleremo sicuramente del Festival di Berlino che inizia oggi. E poi fra poco abbiamo anche un ospite, che è Stefania Ippoliti, direttore della Toscana Film Commission, che siamo andati a disturbare per un commento su un'iniziativa che è stata lanciata la settimana scorsa. Torniamo fra poco dopo questa canzone in The Soup of the Day insieme ad Angela Prudenzi e Federico Spoletti.
Fred,
The Soup of the Day, Federico e Angela insieme, come vi abbiamo anticipato qualche minuto fa, siamo andati a disturbare Stefania Ippoliti, direttore della della Toscana Film Commission, ho detto giusto? Sì, ho detto giusto,
giustissimo,
spero. Perché ciao Stefania, benvenuta intanto, buongiorno.
Ciao a voi, grazie, che bello.
Bello risentirti, perché è un po' che non ci sentivamo.
Molto sentire voi.
Vorrei dire che infatti non so se l'abbiamo, forse l'abbiamo ricordato Angela, ma non l'abbiamo mai sentita personalmente dal giorno dell'evento, perché Stefania Ippoliti ha vinto praticamente l'Oscar delle Film Commission qualche mese fa, è vero? È un Oscar, è l'Oscar delle Film Commission, delle location più importanti.
Beh, in qualche modo è un gran bel premio, non so se si possa paragonarlo a un Oscar, però siamo stati definiti nella Film Commission out standing per il 2020 e noi siamo orgogliosissime,
brave,
come sapete.
Ma quanto è merito vostro e quanto è merito della location? Questa è una
cosa quanto della Toscana,
quanto della Toscana.
Questa è una domanda perfida, però devo dire che è un mix,
certo.
Consentitemi di dire che è un mix, nel senso la location è proprio straordinaria e non ne abbiamo merito. Però il fatto di essere riusciti ad organizzarci un parkour sul cupolone del Duomo, per esempio, questo credo che sia un merito della
certo.
Tutte cose pazzissime che sono state fatte senza nessun danno alla città. Questo è proprio il lavoro della Film Commission. Eccellente.
Sì, perché un conto è avere le risorse, ma se non le sai valorizzare è inutile averle, no? Invece
sì, non sai fare il tuo lavoro. Il nostro lavoro deve essere quello di organizzare un'accoglienza fantastica, anche per cose difficili, senza procurare nessun danno alle cose preziose della città, e questo poi immagino il premio.
Senti Steffi, prima di Steffi, ti chiamo così affettuosamente Steffi, Stefania, prima di parlare dell'evento per cui del lancio che c'è stato la settimana scorsa, che riguarda le manifatture digitali, parliamo un attimo dell'attività delle Film Commission in questo momento. Cioè, mi sembra di capire che le Film Commission non si sono mai fermate, perché anche nel momento proprio della prima ondata erano poi molto attive a definire dei protocolli, a trovare delle modalità per continuare a operare anche quando i set per un po' si sono dovuti fermare. Ma in questo momento state lavorando intensamente?
Stiamo lavorando non a pieno regime, ma stiamo lavorando parecchio. Come hai detto molto bene, nessun decreto ha mai interrotto i set, non è mai stato vietato aprire un set. C'erano però un'enormità, come sapete, di problemi pratici legati alla possibilità che gli attori si ammalassero, che le troupe si ammalassero, a come fare per non, diciamo, costituire assembramenti che potessero nuocere a qualcuno. Quindi le Film Commission, ma tutte le categorie che lavorano nel cinema, partì dagli industriali, hanno lavorato per mettere a punto un protocollo che viene applicato anche adesso e che consente di girare. Girano cose molto piccole o cose importanti, perché i costi sono raddoppiati, occorre spazio, occorre tenere i tamponi, li fanno mi sembra ogni 48 ore, come vi immaginate sono cose costose che richiedono un'organizzazione capillare. Qui noi abbiamo avuto il set grande, lo nomino per questo, dell'Amica Geniale, che erano tutti in un grande albergo che ha praticamente riaperto per loro, tamponati un giorno sì e un giorno no, che non potevano aver contato con nessun altro che non fosse super verificato, appartenente alla troupe e al cast. Insomma, sono cose che a dirle no possono sembrare semplici, ma quando c'hai più di 100 persone che debbono girare qui e là e le devi tenere in salute, è una cosa assai costosa, richiede un'organizzazione meticolosissima. Quindi si gira, non ci sono produzioni internazionali, credo che l'unica che sia avvenuta in quest'ultimo anno sciagurato se fosse quella con Tom Cruise nel Veneto, forse anche a Roma se mi ricordo bene.
Sì, certo.
E per il resto quali troupe viaggiano in giro per il mondo? Poca roba.
Sì.
Ora in arrivo in Italia ci dovrebbe essere Ridley Scott e una serie di altri grandi. Io penso, come credo pensiamo tutti, che finché una parte di popolazione del mondo significativa non sarà vaccinata, le cose andranno un po' così. un po' a rilento, un po' a sofferenza.
Beh, sì, abbiamo nominato poco fa, prima di chiamarti, Lady Gaga a proposito dei suoi cani, appunto abbiamo ricordato il fatto che Lady Gaga è a Roma perché sta girando il film di Ridley Scott, appunto. Va bene, ci ascoltiamo velocemente una canzone, no, velocemente, i tempi della canzone, 2 minuti certo. e 30, e ritorniamo con Stefania Ippoliti per parlare degli nuovi spazi, delle nuove attività che sono state inaugurate a Prato la scorsa settimana, che riguardano le manifestazioni digitali, appunto, di Prato. Fred. The Soup of the Day insieme ad Angela Federico e anche a Stefania Ippoliti, direttore della Toscana Film Commission, con la quale abbiamo parlato già qualche minuto fa dell'attività della Film Commission Toscana, e adesso parliamo invece di un nuovo, cioè non è proprio un nuovo progetto, vero Stefania? È una cosa su cui,
no, è vero,
quale voi state lavorando già da tempo. Cosa è successo venerdì? Era venerdì?
Ci lavoriamo dal 2017 perché abbiamo pensato che in Toscana mancassero dei luoghi per accogliere le produzioni molto ben organizzati, piccoli, non elefantiaci, funzionali, nei quali noi potessimo anche offrire dei servizi un po' tipici per le cose che in Toscana si sanno fare. E quella di Prato in particolare è uno spazio molto bello in un antico convento, quello di Santa Caterina, che abbiamo recuperato un po' alla volta grazie alla condivisione del Comune di Prato, che ha molto creduto in questa idea un po' visionaria di portare una funzione che a Prato non c'era mai stata, quella del cinema, della produzione dell'audiovisivo, e lì abbiamo creato dei laboratori dove si impara a fare i costumisti, pur avendo una prima base del mestiere di sarto, di tagliatore o di modista in mano, si impara a farlo per lo spettacolo. Questi laboratori, bottega, qui, perché bottega dico così per ricordare il modello di lavoro rinascimentale dove si imparava a fare un mestiere facendolo accanto a un maestro, qui è un po' così, noi mettiamo intorno al costumista di una grande produzione un gruppo di giovani che lavorano con lui e fanno realmente quei costumi di cui ha bisogno la produzione. Questa cosa ha avuto un gran successo, noi abbiamo fatto tutti i costumi della serie I Medici e adesso abbiamo una collezione di costumi rinascimentali di una bellezza assoluta, non vedo l'ora di potervi invitare a visitarli. E giovedì abbiamo inaugurato una nuova porzione di questo convento, perché via via che le cose le abbiamo aperte hanno funzionato bene, questo ci ha incoraggiato il Comune e la Regione Toscana a continuare a investire, e abbiamo aperto altri spazi. Ad oggi noi abbiamo 2 serie di laboratori di sartoria attrezzatissime e molto belli, uno spazio molto grande e attrezzato che può ospitare delle produzioni che fanno animazione. Abbiamo pensato che gli animatori potessero aver bisogno di un posto quando a loro occorreva per ospitare tutte le persone che in alcune fasi di lavorazione la produzione d'animazione richiede. Voi sapete che l'idea dell'animazione può nascere in testa a una persona o un gruppettino di 2 o 3 all'inizio che gettano lì il primo seme dell'idea, ma quando poi le cose vanno realizzate si può arrivare ad essere 40, 50, 60, nessuna azienda privata è in grado di avere una sede così grande da adoperare magari una volta ogni 2 anni. E allora abbiamo pensato di metterla a disposizione, dunque laboratori per le sartorie e i costumi, spazi per l'animazione, e ora abbiamo inaugurato un grandissimo spazio multifunzionale, davvero bello, era un vecchio teatro, l'abbiamo rimesso in una maniera un po' cinematografica, dove si tengono anche dei corsi base di animazione di computer grafica per le scuole del territorio, dove abbiamo esposto tutti i nostri 500 costumi, diciamo dal fine del 200 al 500, come vi dicevo prima, e sono davvero belli e sono un nostro biglietto da visita per proporre alle produzioni di venire in Italia, non solo per godere di quelle bellezze di cui dicevate voi perfidi che non abbiamo un gran merito, ma anche per trovargli casa oggi e proporgli una serie di servizi senza che debbano andare a cercarli altrove. Beh. E poi abbiamo lanciato l'idea delle idee, se posso dirvelo, che è stata proprio una nostra audacia. Abbiamo condiviso, perché ci ha autorizzato a farlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'idea di costruire in un'area bellissima, un'ex area industriale sempre a Prato, un teatro di posa molto grande, attrezzatissimo, attrezzato per fare la realtà virtuale in tempo reale, con accanto un campus dove creare professionalità per adoperare queste, perché occorre personale che sappia lavorare con queste nuove tecnologie e queste nuove strumentazioni, e una render farm, che è un luogo nel quale ci sono una serie di computer in linea capaci di trattare big data e quindi di lavorare sulle immagini in tempo reale. Immaginatevi un regista che mentre guarda un green screen con delle persone che si muovono vede già nel suo schermo quello che di solito avrebbe visto solo in post-produzione. È una cosa utile, formidabile, futuribile, credo che ci sia in pochi posti in Europa e soprattutto c'è in Inghilterra, in UK, dove Federico ben lo sa, Londra si sono state per offrire dei teatri di posa pazzeschi, in Italia Cinecittà sta attrezzandosi, noi vorremmo lavorare con Cinecittà e vorremmo essere pronti per fine 2024 per aprire questo super futuribile teatro di posa.
Che bello!
Posso farti, farti la domanda delle domande? Qual è il rapporto tra tutti i vostri spazi e i privati? Sono spazi e anche location, insomma, che i privati devono affittare, suppongo, oppure rientrano in un pacchetto di offerta che la Toscana Film Commission, offerta ovviamente non intendo gratuita, ma comunque abbastanza favorevole per
allora noi pensiamo
produzioni.
È uno strumento d'attrazione, ma è anche uno strumento di occupazione, Angela, secondo noi. Abbiamo immaginato che in certi casi queste attrezzature debbano essere offerte solo a rimborso spese, come già si fa per tutti i cineporti in Italia, quindi semplicemente pagando i consumi senza nessun costo diciamo di affitto, di locazione. E pensiamo che però in certi casi, quando ci sono produzioni molto molto ricche, che queste cose le comprerebbero sul mercato in altri paesi europei, in Bulgaria per dirne una, oppure fuori Europa, UK, ci piacerebbe poterle offrire in Italia, in Toscana, a prezzi competitivi, ma a pagamento, perché questo noi vogliamo che si traduca in occupazione. Noi speriamo che le professionalità che formeremo nel campus possano poi essere impiegate in Italia. Molti grandi gruppi e committenti dicono che di fronte a una situazione, diciamo, normale di lavoro non ci sono abbastanza professionalità da poter reperire. Se ci sono più di una grande o due o tre grandi produzioni contemporanee, manca il personale specializzato. Noi vorremmo formarlo, quindi verrà calibrato a seconda dell'interlocutore quello che costerà. Noi poi stiamo definendo adesso il piano industriale, quello che vuol fare la Regione Toscana col Comune di Prato, che sono proprietari dell'area e i comuni della zona, è costruire questa grande infrastruttura. Mentre lo dico, ci sono al lavoro degli esperti per costruire un modello di gestione che tenga conto di tutta una serie di variabili. Noi vogliamo portare lavoro in Italia, non abbiamo nessun interesse a guadagnarci personalmente, quindi verrà, come diceva giustamente Angela, messo in fila tutto un sistema di tariffe e di costi diversi a seconda dell'interlocutore.
Senti Stefania, ma invece menzionavi la Bulgaria, per esempio, la concorrenza con i paesi dell'est, no? Dove si va a girare un po' di moda andarci da qualche anno,
sì.
È in realtà una concorrenza reale sul piano, anche sul piano delle professionalità? Cioè là si trovano le professionalità o è soltanto un vantaggio di tipo, che non so, economico, fiscale?
Parte c'è un po' di dumping, non solo perché ci sono incentivi fiscali, perché gli incentivi fiscali il governo italiano li ha messi sul piatto da qualche anno, ma perché costa meno la manodopera, perché costa meno la vita, questo in assoluto. Di qui a qualche anno probabilmente questi gap si colmeranno, nel senso l'obiettivo di tutti è andare a vivere meglio, non a vivere peggio, quindi i costi aumenteranno, immaginiamo. Però il punto è che vorremmo che in Italia una grande produzione, proprio anche alla luce della situazione che stiamo sperimentando adesso, dove muoversi, cambiare location, far viaggiare grandi truppe, grandi cast in giro per il mondo come si faceva un tempo, è molto complicato, va valutato molto bene. Uh-huh. Allora noi vorremmo che quando una produzione di questo genere sceglie l'Italia possa sapere che qui può trovare tutto quello che gli serve a dei prezzi competitivi, senza la necessità di spostarsi di nuovo. Quindi sì, ad oggi sono concorrenti temibili in Est Europa e sono anche bravi, bisogna dirlo. Bisogna anche pensare che fra stare in Italia e stare forse fuori soffia c'è una certa differenza di fascinazione, di comfort, di tutto, di cucina. Noi siamo per una competizione ferma, ma assolutamente determinata, vogliamo giocarci tutte le carte.
Bravi, complimenti, perché comunque non vi fermate mai, siete sempre, elaborate sempre nuove proposte, nuove offerte che valorizzano il territorio e che comunque sono finalizzate anche a creare occupazione, per cui insomma bravi, bravissimi.
Grazie,
Angela,
grazie.
Vuoi aggiungere qualcosa?
No, non voglio aggiungere altro.
Io vorrei dire
che estasiata dal progetto.
Vorrei dire che ci proponiamo anche per venire a fare, che ne so, per una settimana il programma da là. Io andrei volentieri.
Certo.
Guarda,
sai, io da Toscana, da Toscana fuori uscita, insomma, quando vedo che la mia regione brilla, sono sempre
non
felice.
Vedo l'ora.
Va bene.
Perché poi potremmo mettere a punto una strategia anche nuova di comunicazione di questo tipo di cose, e chi meglio di voi?
Beh sì, e chi meglio di te anche, per cui sono contento di questo, che buttiamo così le idee e poi magari sviluppiamo qualcosa anche su questo fronte, sarebbe bello.
Ma
senti Steffi, oggi inizia la Berlinale online, la seguirai?
Mamma mia, mi viene un cuoricino, e certo la seguirò, però non è neanche vagamente simile, io sono disperata, probabilmente sono troppo vecchia, mi manca pazzamente parlare con le persone, andare ai mercati, questo proprio mi rende infelicissima, il fatto che lo European Film Market è così, smaterializzato, un po' mi deprime, devo confessarlo, però la seguirò assolutamente, caparbiamente.
Va bene, grazie ancora per essere stata con noi, in bocca al lupo per tutto, speriamo di vederci presto, non so quando, io adesso mi fermo a Londra finché non mi vaccinano, ve lo dico.
Ok, ora appena sei vaccinato ti si invita alle manifatture digitali.
Va bene, grazie ancora,
grazie.
Buona giornata.
Buon lavoro, ciao
Stefania, ciao.
Ciao. Red Film
Radio. Abbiamo parlato poco fa con Stefania Ippoliti, direttrice della Toscana Film Commission, che ci parlava delle manifatture digitali cinema a Prato, di tutti questi nuovi progetti che stanno sviluppando. Devo dire che sono sempre super attivi, bravissimi, vero Angela?
Molto, molto. Sono sempre, come dire, alla caccia di un nuovo progetto per poter allargare la loro sfera d'azione, che sta diventando veramente... una delle più attraenti secondo me per l'industria internazionale.
Vero. Allora, parlavamo con Stefania anche dell'European Film Market poco fa, abbiamo accennato alla Berlinale, appunto da oggi fino a venerdì si svolge la 71esima edizione del Festival del Cinema di Berlino, che credo sia, non so se Angela se vuoi correggere, però credo sia veramente il primo festival di serie A che si svolge interamente online in questa prima fase. Almeno sappiamo che ci sarà una coda a giugno dedicata più che altro alla città, il pubblico abituale della Berlinale sono i berlinesi che partecipano sempre molto attivamente, però effettivamente il festival si svolge quasi in edizione, ovviamente non come i grandi festival in presenza, però comunque con tutte le sezioni tranne la retrospettiva che è stata così rimandata, però per il resto
anche il Sundance
è vero,
è stato online, però diciamo che tra i festival quelli, come dire, insomma di più vecchia data e di anche di alto lignaggio, sicuramente Berlino è il primo che è caduto sotto la mannaia dell'online. Ha dovuto scegliere questa,
diciamo che gli è andata bene l'anno scorso, perché sono stati gli ultimi, proprio erano i primi, ti ricordi, i primi giorni in cui si cominciava a parlare.
E la cosa
COVID.
Incredibile è che siete tornati tutti a casa sani e salvi,
infatti nonostante mi ricordo.
Il cinema non uccide, vedi? Andare al cinema fa bene.
E questa volta invece, insomma, già il festival si sta svolgendo, a Chiara e Angelo, Matt e anche qualche altro nostro giovane corrispondente sono super attivi già per intervistare registi e interpreti dei film che partecipano alla Berlinale, ma c'è anche un'attività dedicata appunto al mercato, l'European Film Market, che è la parte industry della Berlinale, che anche quest'anno, pur essendo appunto completamente virtuale, sembra una partecipazione incredibile. Hai visto, Angela? Ci sono tantissime aziende, più di 60 territori rappresentati, adesso non ricordo esattamente, ma mi sembra più di 300 aziende. Aspetta un attimo, mi ero anche segnato.
Quello che possiamo dire è che, nonostante la risposta sia stata veramente incredibile, perché penso che neanche loro si aspettassero comunque di avere ben 503 compagnie da oltre 60 territori, come hai detto, e 820 film da sottoporre al mercato e anche altri provare a collocare, distribuire, ma anche ai quali aprire un mercato di coproduzione. Quindi diciamo che, insomma, le cifre sono ugualmente alte. Resta il fatto che però tutto è virtuale e che la riapertura delle sale, che è di là da venire, anche se è proprio del weekend la notizia che in Italia dovrebbero il condizionale d'obbligo, come si dice in questi casi, riaprire il 27 marzo, è pur vero che c'è un grande punto interrogativo per cosa potrà essere assorbito da queste sale, perché se è vero che degli spazi abituati a fare una programmazione de sé potranno comunque continuare a proporre dei prodotti di nicchia, è evidente che secondo me i grandi distributori, le major, ci penseranno un po' prima di buttare sul mercato dei film che, quanto pubblico avranno? Un terzo di quello stimato in più. Quali saranno i territori che potranno realmente aprire le sale? Quindi, e di questa preoccupazione sono coscienti anche tutti i venditori, perché, insomma, si stanno interrogando cosa sarà dei loro listini, perché nel frattempo in un anno sono raddoppiati.
Certo, quindi sarà difficilissimo riuscire a vendere dei film quest'anno, tenuto conto che le scorte, come dire, i magazzini dei distributori sono già ben forniti.
Sì, sono ben forniti. Questo secondo me favorirà, voglio sperare, insomma, un arrivo di titoli importanti o comunque significativi, interessanti, anche a festival meno paludati, meno importanti, perché dovranno farli vedere questi titoli. E quindi, sai, se tu hai 10 film che vuoi vendere, te li tieni come un tesoretto. Se rappresenti 30 titoli, già sei costretto un pochino ad aprire la borsa, quindi forse ci saranno meno lotte per avere dei titoli, e vabbè, rimane il fatto che poi dovranno trovare anche dei compratori, e qui è tutta un'altra musica, perché finché non si sblocca la questione vaccini e quindi rientri in sicurezza nelle sale, tanti titoli finiranno in piattaforma. Di questo credo che
chissà,
dobbiamo farcene una ragione.
Chissà tu, come selezionatrice, quanti di questi 820 film hai già visto? Magari ne hai visti una buona parte.
Non so, forse alcuni sì. Ma non lo dirò neanche sotto tortura, quindi non direi che tu mi dica.
Comunque siamo arrivati alla 71esima edizione della Berlinale, diversi sono i film in concorso, ora quelli che passano oggi, c'è un film di Aung San Suu e poi si parla molto di questo film di Maria Schrader, che è l'autrice di quella serie che ci era piaciuta moltissimo, che si chiama Unorthodox su Netflix qualche mese fa, mi ricordo,
l'altro anno
ne avevamo parlato, non era quest'anno, non era l'altro anno,
giusto?
agosto, era il 2
no, è che quest'anno
non capiamo più niente,
come si è
infatti ricordiamo anche che la seconda edizione con la nuova direzione della Berlinale, Carlo Chatrian, il direttore artistico, insieme a Marietta Riesenbeck, che invece è l'executive director, e ci sarà appunto una coda fra il 9 e il 20 giugno dedicata alla città, e i giurati, ma so che ne avete già parlato sicuramente nelle scorse settimane, sono tutti ex Orsi d'Oro, vero? Tra cui Navad Lapid, equamente distribuiti dal punto di vista
del genere.
Bene, ancora una canzone, torniamo fra poco, siamo già arrivati alla TV, per chi stasera volesse vedere qualcosa ovviamente può seguire le utilissime indicazioni di Angela fra poco.
Fred Film Radio.
Allora, che cosa possiamo vedere alla TV questa sera? Ce lo dice puntualmente come ogni giorno la nostra Angela Prudenzi.
Beh, allora, io so che cosa vedo, cosa mi rivedo comunque. Il film è A Bigger Splash di Luca Guadagnino su Cine 34 alle ore 21. Mm-hmm. Il mio amore per Guadagnino lo conoscono tutti, quindi insomma non devo giustificare nulla e a nessuno per aver fatto questa scelta. I protagonisti sono Paul e Marian, che interpretati da Tilda Swinton e quell'altro meraviglioso essere che è Matthias Schoenert. Lei è una rock star, lui è un regista molto più giovane di lei, sono in vacanza a Pantelleria, si amano, fanno sesso, tanto sesso, come accade spesso nei film di Guadagnino, che ritengo sia l'unico regista italiano in grado di raccontare visivamente anche l'erotismo, perché il cinema italiano sembra essersi dimenticato di come si riprendono le scene d'amore, invece lui lo sa benissimo. E durante la vacanza irrompe un ex fidanzato di Marian, e in compagnia della giovane figlia Penelope, che è Dakota Johnson, e lui invece è Ralph Fiennes, e succede quello che deve succedere, cioè si rompono gli equilibri. Questi personaggi, che sono tutti tormentati da un male di vivere che all'apparenza è ben mascherato, insomma, finiscono per ritrovarsi dentro un gioco più grande di loro, un gioco dannoso. Non aggiungiamo altro, solo che il film è liberamente ispirato al film francese La piscina di Jacques Deray del 1969. È un film in cui desideri e morte, insomma, viaggiano assieme e sono molto violenti entrambi.
Ultimo pezzo in programma, ritorniamo fra poco per chiudere il nostro appuntamento di oggi, sempre noi, Angela da Roma e Federico da Londra.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Emotional Rescue dei Rolling Stone, proprio da A Bigger Splash, perché c'era una scena forse delle più belle del film, vero Angela, con Ralph Fiennes.
Sì, sì. Che balla ubriaco, si lascia andare in questa danza sfrenata, e noi l'avremmo fatto dietro di lui, insomma, se avessimo potuto alzarci in sala.
Va bene, siamo arrivati al termine della puntata di oggi, grazie ad Angela, salutiamo Chiara e Angelo che si stanno occupando di Berlino, che speriamo però trovino il tempo di ascoltarci. Noi ritorniamo domani a partire come sempre dalle 10 più o meno, ma potete ascoltarci come sapete in un sacco di modi, su tante piattaforme e anche in replica più volte sui canali Fred Entertainment, su canale Fred Italian. Grazie anche a Stefania Ippoliti che è stata con noi oggi, noi torniamo domani, ciao Angela.
Fred Film Radio, this is Nicolò Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borku Terzi.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.